Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! Immaginiamo di avere 500 euro al mese da investire in un bel ETF globale. Una situazione direi abbastanza standard. Ma qual è quindi il modo migliore per farlo? Molti suppongo risponderebbero il classico PAC. Quindi investire sempre la stessa cifra ogni mese a prescindere da quale sia il prezzo di mercato. Quindi senza pensarci troppo. Ed è vero, è la strategia più semplice e probabilmente anche la più diffusa tra gli investitori retail. Ma è davvero la strategia migliore? Perché ecco, quando il mercato scende, viene quasi spontaneo chiedersi: non è che sia meglio e più conveniente investire di più nei ribassi e meno quando i prezzi sono già alti? Ed è proprio da quest'idea che nasce il video di oggi. Andremo infatti a mettere a confronto tre strategie diverse per investire 500 euro al mese su un indice azionario globale come l'MSCI World. La prima, come detto, è il PAC classico, quindi l'investimento lineare e costante. La seconda è il value averaging, una strategia un po' meno conosciuta che adatta l'importo investito in base all'andamento del portafoglio. La terza è una strategia, possiamo dire, ibrida, che combina un mini PAC, quindi fisso, con una parte di liquidità tenuta da parte per poi essere investita solo nei ribassi del mercato. Così da darci, diciamo, quella sensazione di investire di più durante i crolli. Ciao a tutti, io sono Lorenzo e oggi vedremo quale tra queste tre strategie si è comportata meglio nel tempo, almeno secondo questa mia simulazione. Come sempre, prima di partire, ci tengo a fare una precisazione importante. I risultati che vedrai in questo video sono una simulazione storica e soprattutto non rappresentano in alcun modo una garanzia per il futuro. Detto questo, partiamo dall'inizio. Per confrontare bene queste tre strategie diverse, la prima cosa da fare è mettere tutti sullo stesso piano. Quindi le condizioni iniziali sono identiche per tutte e tre le strategie. Si parte con capitale iniziale pari a zero e con una capacità di risparmio mensile di 500 euro. Non c'è leva, non c'è capitale aggiuntivo e non ci sono versamenti extra. In pratica, ogni strategia deve lavorare esattamente con le stesse risorse. Oltre a questo, la parte eventualmente che non viene investita, ho ipotizzato che non resti ferma sul conto corrente, ma che venga parcheggiato in uno strumento monetario remunerato al 2,5% annuo. Non consideriamo invece per semplicità i costi di acquisto o di transazione, così da concentrarsi solo sulla logica delle strategie. Bene, chiarite le regole del gioco, vediamo ora come funzionano le tre strategie. Partiamo dalla più semplice, che è anche quella che probabilmente quasi tutti conoscono, quindi non mi soffermerò troppo. In breve, quindi, nel PAC classico cosa succede? Ogni mese i 500 euro disponibili vengono investiti interamente nell'ETF, sempre e indipendentemente da quello che fa il mercato. Se il mercato sale, investi. Se il mercato scende, investi. Se invece siamo sui massimi storici, investi ancora. Questa strategia non prevede quindi alcuna gestione della liquidità. Il grande vantaggio infatti è evidente, è una strategia molto semplice da applicare, non richiede decisioni continue, non ti costringe a interpretare il mercato e soprattutto ti protegge abbastanza bene da molti errori comportamentali. Di contro però ha anche un limite, infatti non fa alcuna distinzione tra prezzi elevati e prezzi che potrebbero essere sulla carta più convenienti. In altre parole, investe sempre allo stesso modo, anche quando magari ci sarebbero condizioni di mercato che potrebbero far pensare a un approccio un po' più opportunistico. La seconda strategia invece è il value averaging. Qui il ragionamento cambia, perché invece di investire ogni mese sempre la stessa cifra, si stabilisce un valore obiettivo del portafoglio e ogni mese quello che andiamo a fare è confrontare il valore attuale con quel target. Se il portafoglio è sotto il target, si investe la differenza, se invece è sopra il target, non si investe nulla. Quindi l'importo investito cambia nel tempo. Quando il mercato scende e il portafoglio resta indietro rispetto al valore teorico, la strategia quello che fa è tende a investire di più. Quando invece il mercato sale molto e il portafoglio arriva sopra il target, la strategia rallenta o addirittura si ferma. Capisco che a parole può essere un po' complicato, quindi facciamo un esempio passo passo per capire la strategia nel dettaglio. Assumiamo quindi di partire con un contributo proprio di 500 euro al mese, che è anche appunto il nostro target. Quindi mese 1, target 500 euro al mese, il secondo mese 1000, il terzo mese il target è 1500, il quarto mese siamo a 2000. Partiamo quindi dal mese 1, in cui investiamo i nostri 500 euro, e ipotizziamo che il mercato salga del 10%, così che il valore A fine mese arrivi a 550 euro. Arriviamo poi al mese 2 dove il target è 1000 euro e dato che partiamo da 550 euro ci servono ancora 450 euro per raggiungerlo. Quindi cosa facciamo? Andiamo a investire 450 euro e visto che avevamo a disposizione però 500 euro, accumuliamo anche 50 euro di liquidità. Se durante il mese poi il mercato sale ancora, ad esempio di un altro 10%, il valore a fine mese arriva così a 1100 euro. Questo nel nostro portafoglio. Al mese 3 partiamo quindi da 1100 euro e abbiamo un target però a 1500 euro, per cui servono altri 400 euro da investire. In questo momento abbiamo a disposizione a livello di liquidità 550 euro, cioè 500 euro del mese corrente più i 500 euro accumulati il mese scorso. E dopo aver investito 400 euro, ci restano 150 euro di liquidità. Immaginiamo ora però che questa volta il mercato scenda del 10% e il valore a fine mese si riduce di conseguenza a 1350 euro. Arriviamo infine al mese 4, dove il target stabilito è di 2000 euro e noi però ci troviamo a 1350 euro e quindi ci troviamo sotto il target. Per colmare la differenza ci servono ben 650 euro e per raggiungerla cosa facciamo? Utilizziamo sia i 500 euro del mese appena risparmiati, sia i 150 euro accumulati finora, così da investire quindi complessivamente 650 euro e riportare il portafoglio esattamente al target di 2000 euro. Ad ogni modo, questo è solo un esempio. Esistono, a dire la verità, diverse varianti del value averaging. In questa che ti ho mostrato, che è poi la stessa che useremo per tutto il resto del video, impostiamo le regole che non si fanno mai vendite. Si investe quindi solo nuova liquidità entro il limite di quella effettivamente disponibile. Non si può quindi, in altre parole, mai investire più della liquidità disponibile. Quindi, ricapitolando brevemente, se in un certo mese l'importo da investire è inferiore ai 500 euro, che è il nostro target, diciamo, la parte restante viene parcheggiata e, come detto, viene remunerata in quanto la mettiamo in un ETF monetario. Se invece è superiore, si può anche usare la liquidità messa da parte nei mesi precedenti, ovviamente se l'abbiamo. Questa strategia quindi introduce una forma di gestione più dinamica del capitale. L'idea di fondo è abbastanza intuitiva: aumentare gli acquisti nei ribassi e ridurli invece nei rialzi. Sulla carta, secondo me, questa strategia è davvero interessante, ma tra poco vedremo anche se nei numeri questa flessibilità si traduce davvero in un vantaggio. Con la terza strategia, ogni mese i 500 euro vengono invece divisi in due parti. 300 euro vengono investiti sempre, in modo automatico, quindi con una logica simile a un piccolo PAC. In questo caso l'investitore non si fida però nell'investire tutto nel mercato perché lo ritiene perennemente troppo caro e così decide che i restanti 200 euro vengono invece accumulati nel monetario remunerato sempre al 2,5% annuo. Questa liquidità non viene quindi investita ogni mese, ma viene usata solo quando si verificano determinate condizioni di mercato. E nel nostro esempio, il trigger che ho deciso di impostare è un ribasso del 10% rispetto a un massimo precedente. In altre parole, questo che cosa vuol dire? Che quando il mercato scende del 10%, tutta la liquidità che era stata accumulata precedentemente viene investita in blocco. Da quel momento poi però non si continua a comprare a ogni ulteriore calo, ad esempio quindi quando è meno 15, meno 20 e così via. La regola, diciamo, che mi sono autoimposto, e quindi non è assolutamente detto che sia quella corretta, anzi, è che bisogna comunque aspettare un nuovo ribasso del 10% dal massimo precedente per investire nuovamente la liquidità. L'idea di fondo in questo caso è che comunque non si resta mai completamente fuori dal mercato, perché una parte la investiamo sempre, ma allo stesso tempo manteniamo anche una certa flessibilità per sfruttare i ribassi. Anche qui però la domanda vera è: funziona davvero meglio del PAC classico? Oppure il costo opportunità di detenere liquidità da parte finisce per pesare troppo? Ora vediamo infatti i risultati di tutte e tre le strategie nel dettaglio. Partiamo dal dato che in genere tutti vanno a guardare per primo, cioè il patrimonio finale totale. Secondo questa simulazione che ho fatto, la strategia che in media ha ottenuto il miglior risultato finale è stata il PAC classico. Prendendo infatti l'intero intervallo analizzato, ovvero dal 1970 fino ad aprile 2026, come vediamo da questo grafico, è proprio il PAC che ha riportato il risultato migliore. In seconda posizione troviamo la strategia ibrida e infine il value averaging. Quindi, guardando semplicemente un unico investimento fatto lungo tutto questo periodo, il PAC risulta essere la strategia più efficace. E questo, a dire il vero, non è neanche così sorprendente, perché il PAC investe sempre tutta la liquidità disponibile fin da subito, senza quindi lasciarla mai ferma. E questo, come ormai ben sappiamo, nel lungo periodo tende a essere un forte vantaggio in mercati che crescono. A questo punto però c'è un problema, in quanto questo risultato che abbiamo appena visto dipende da un solo punto di partenza, ovvero il 1970, e nei mercati finanziari il momento in cui si inizia a investire può fare davvero una differenza enorme. Per questo motivo ho fatto anche un'analisi dei rendimenti rolling. In pratica, invece di guardare un solo investitore che parte dal 1970, ho preso tantissimi momenti di partenza diversi nel tempo e ho ripetuto poi la stessa simulazione ogni volta. Quindi, ad esempio, simulando un investitore che parte nel 1975, uno nel 1980, uno negli anni 90 e così via. Per ciascuno poi quello che ho fatto è sempre simulare le tre strategie sempre con 500 euro al mese. In questo modo l'obiettivo non è ottenere un solo risultato, ma molti risultati diversi. E per ciascuno di questi periodi calcoliamo poi il rendimento annualizzato. In pratica, insomma, per farla facile, rispondiamo alla domanda: di quanto è cresciuto in media ogni anno il mio investimento in base a quando ho iniziato ad investire? E questo grafico rappresenta tutti i risultati per finestre di 10 anni. Se ti posizioni ad esempio nel 1990, stai guardando il rendimento di chi ha iniziato a investire proprio in quel momento e ha tenuto l'investimento per i successivi 10 anni, quindi fino al 2000. In questo punto vediamo come sia ancora la strategia del PAC classico, quindi ad avere la meglio. Se invece ti sposti ad esempio verso la fine degli anni 90, chi ha investito poco prima dello scoppio della bolla degli anni 2000 avrà dei rendimenti che sono sensibilmente più bassi. E il motivo direi che è anche abbastanza ovvio. Infatti quell'investitore ha iniziato ad investire in un momento particolarmente sfavorevole, ovvero poco prima di una fase di forte ribassi. Come vediamo in questi casi, quello che si nota è che il risultato tra le diverse strategie può cambiare in base a quando si parte. In alcuni periodi è la strategia ibrida a fare leggermente meglio, perché diciamo ha avuto una parte di liquidità da investire durante i ribassi. In altri momenti ancora è invece il value averaging a comportarsi meglio, proprio perché tende diciamo ad aumentare gli investimenti quando il mercato scende. Quindi quello che possiamo dire è che se prendiamo degli orizzonti di breve e medio termine, come 10 anni, la strategia vincente, se vogliamo chiamarla così, cambia spesso in base al punto di partenza. Se però allarghiamo lo sguardo a orizzonti più lunghi, come 15 o 20 anni, il quadro diventa più stabile. E infatti, come vediamo anche qui, nel lungo periodo è tendenzialmente ancora il PAC classico, quindi la linea arancione, ad avere la meglio. In realtà c'è poi un altro aspetto molto interessante che emerge da questo grafico a 20 anni, ovvero che indipendentemente dal punto in cui si è iniziato a investire, tutte e tre le strategie hanno comunque prodotto rendimenti annualizzati medi positivi. In altre parole, questo ci dice che anche partendo in momenti molto difficili, un orizzonte temporale sufficientemente lungo come 20 anni ha permesso di ottenere risultati positivi in tutti i casi. Bene, quindi riassumendo, quello che abbiamo visto finora è che quando investi in un mercato che nel lungo periodo possiamo dire che tende mediamente a crescere, il fatto di mettere il denaro al lavoro il prima possibile è spesso un vantaggio. Il PAC classico, infatti, non lascia mai liquidità inutilizzata e ogni euro disponibile entra subito nel mercato. Al contrario, sia il value averaging, sia la strategia che abbiamo chiamato ibrida, mantengono una quota di liquidità in attesa. E anche se questa liquidità viene remunerata, resta comunque vero che nella maggior parte dei casi il rendimento atteso dall'azionario è più alto di quello di uno strumento monetario. Quindi, il primo messaggio importante è che tenere la liquidità da parte può aiutare in alcune fasi del mercato, ma anche un costo opportunità molto importante. A questo punto, però, direi che sarebbe troppo facile fermarsi qui e concludere che il PAC classico sia automaticamente la scelta migliore, perché come ormai già sappiamo, il risultato finale racconta solo una parte della storia. È infatti fondamentale considerare anche il rischio che ci siamo assunti per ottenere quel rendimento. Due strategie diverse possono infatti arrivare a risultati simili ma con percorsi molto diversi lungo il tragitto. E per chi investe quel percorso conta, e conta come, perché maggiore volatilità significa anche maggiori oscillazioni, quindi più stress e una maggiore probabilità di prendere decisioni sbagliate nei momenti peggiori. Passiamo quindi ora ad osservare proprio la volatilità, ovvero quanti risultati hanno oscillato nel tempo. Ed è proprio qui che il confronto si fa molto interessante, perché nell'intero periodo che abbiamo analizzato, il PAC classico ha avuto una volatilità media di circa il 15,4%. La strategia ibrida è scesa circa il 14,7%, il value averaging invece è stato quello meno volatile, con una volatilità media intorno al 13,2%. Quindi quest'ultimo, anche se ha reso un po' meno a livello di rendimento, ha poi avuto un percorso che però è stato generalmente più stabile. Ancora più interessante è il tema del drawdown, cioè della perdita massima subita rispetto a un picco precedente. Questo è infatti il numero che più di tutti ci dice quanto una strategia sia difficile da sopportare emotivamente. Nella simulazione che ho fatto, quindi, il pack classico ha registrato un drawdown del meno 54%. La strategia ibrida ha contenuto questa perdita solo in minima parte, scendendo a meno 53%. Il value averaging invece ha mostrato un risultato nettamente superiore. Il value averaging invece ha mostrato un risultato nettamente superiore, limitando il drawdown massimo al meno 45%. Quindi, ancora una volta, le strategie che gestiscono in modo dinamico una parte di liquidità, e in modo particolare il value averaging, sono riuscite a contenere molto meglio le fasi di mercato peggiori, tagliando quasi 10 punti percentuali di crollo. E questo, a mio avviso, è fondamentale, perché spesso il vero problema non è scoprire quale strategia abbia il risultato più alto alla fine dei 30 anni, ma capire quella in cui saresti stato più tranquillo nell'investirci, anche e soprattutto quando il mercato crollava. Se infatti una strategia guadagna un po' di più, ma ti espone a crolli molto più profondi, non è detto che sia automaticamente la scelta migliore. La vera differenza, quindi, come al solito, non è solo matematica, perché quando guardiamo questi risultati, la tentazione è sempre quella di cercare il vincitore definitivo. Ma nella realtà le cose sono un po' più complesse. Il pack classico ha un enorme vantaggio comportamentale, in quanto è facilissimo da applicare. Non devi decidere nulla, non devi, diciamo, interpretare il mercato, non devi controllare se il trigger è scattato oppure no. Versi, investi e vai avanti. Il value averaging invece è più sofisticato. Può essere, secondo me, veramente molto interessante, ma richiede anche un'operatività maggiore e anche una maggiore accettazione del fatto che a volte resterai con molta liquidità ferma per mesi. La strategia ibrida, infine, è probabilmente quella che molte persone trovano più intuitiva. Una parte la investi sempre, così, diciamo, non hai paura di restare fuori dal mercato. Un'altra parte invece la tieni da parte, così che hai la sensazione di poter sfruttare i ribassi. Ed è proprio questa la sua forza psicologica, secondo me, perché anche se matematicamente abbiamo visto non sempre va a battere il pack puro, potrebbe però essere più facile da mantenere nei momenti difficili dei mercati, perché proprio in quei momenti ti fa sentire un po' come, diciamo, un po' come Warren Buffett e ti fa investire molto di più di chi invece con il suo pack classico continua a mettere solo 500 euro al mese all'interno dei mercati. C'è poi un altro punto chiave che vale assolutamente la pena sottolineare. E infatti tenere liquidità da parte può sembrare rassicurante, e in parte lo è, ma non è sicuramente la scelta più neutrale. Infatti, anche se quella liquidità rende, come abbiamo ipotizzato, il 2,5% annuo nel monetario, stiamo comunque parlando di un rendimento che è molto diverso rispetto a quello atteso dall'azionario nel lungo periodo. Quindi, per ogni euro che resta fuori dal mercato in attesa di un ribasso, stiamo facendo una scommessa, ovvero che quel ribasso arrivi abbastanza presto e soprattutto in modo abbastanza marcato da compensare il tempo trascorso in attesa. E questo, come abbiamo visto, non succede però sempre. Ci sono infatti fasi in cui il mercato continua a salire, per mesi o addirittura per anni. E in quei casi avere troppa liquidità da parte può trasformarsi in un freno a mano per i nostri investimenti. Quindi il punto, secondo me, non è dire in generale che la liquidità tattica non funziona mai, ma piuttosto capire che ha senso soprattutto come strumento di gestione del comportamento e del rischio, più che, diciamo, come una garanzia di rendimento superiore. Arriviamo ora alla domanda finale: tra pack classico, value averaging e strategia ibrida, qual è la migliore? La risposta più onesta che possiamo dare, arrivati a questo punto, è che dipende da cosa stai cercando. Se il tuo obiettivo principale è massimizzare il rendimento atteso e vuoi, diciamo, una strategia semplice, automatica e molto disciplinata, allora possiamo dire che il pack classico resta probabilmente la scelta più solida. Se invece viceversa sei una persona più attenta al rischio, sei disposto ad accettare una gestione un po' più dinamica e ti interessa soprattutto contenere di più le oscillazioni e i drawdown, allora il value averaging abbiamo visto che può essere una soluzione molto interessante. Se infine cerchi una via di mezzo, quindi restare investito con costanza, ma anche avere, diciamo, una piccola componente tattica da usare nei ribassi, che siano del 10% come quella che ho ipotizzato io o altre idee, allora ecco che la strategia ibrida potrebbe essere quella più coerente con i tuoi obiettivi. E secondo me il punto è proprio questo, ovvero che non esiste una strategia che è perfetta in assoluto. Esiste, come al solito, la strategia che riesci a seguire con più coerenza nel tempo. Perché, come dico spesso, nei mercati finanziari non vince la strategia che è più bella e più brillante sul file Excel. Vince invece quella che riesce a mantenere anche quando arrivano volatilità, dubbi e fasi difficili. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che questo confronto ti sia stato utile e ti abbia soprattutto dato qualche spunto concreto per ragionare meglio su come investire con regolarità nel tempo. Fammi ora sapere nei commenti quale strategia usi per investire i tuoi risparmi ogni mese. Sono curioso di sapere il tuo punto di vista. Noi ci vediamo settimana prossima. Ciao! Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!